Mondo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Eccoci qui, ci siamo anche noi di Obiettivo Salute Weekend. Siamo a Trento al Festival dell'Economia nella meravigliosa Piazza Battisti, che come ogni anno ospita lo studio di Radio 24. Sono molto felice, mi piace questo festival. Il tempo è così, ma come si dice, noi il sole ce l'abbiamo dentro, nel cuore. Siamo in tanti, ringrazio Andrea Roccabella in regia alla parte tecnica, Marco Santori in assistenza, ma lasciatemi ringraziare davvero di cuore tutti i colleghi che lavorano e hanno lavorato e continuano a lavorare per metterci in diretta, ma per organizzare questo festival davvero straordinario. E quindi gli eventi, il marketing, tutti i tecnici, ma ho già detto tante parole, vero? Un fiume di parole. Ma perché? Beh, perché io parlo molto, lo sapete, ma ogni tanto so anche tacere. E perché in un festival dedicato ai dilemmi, anche noi oggi proponiamo il nostro, ed è: parole o silenzio? Tacere o parlare? Ne parliamo oggi con la professoressa Luigina Mortari, che sono felice che sia qua. Ci siamo sempre sentiti da lontano, certo. E adesso ci vediamo anche negli occhi, che uno sguardo dice, certo, più di mille parole, come il silenzio. Docente di epistemiologia della ricerca qualitativa presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona e di Trento. Torna a trovarci Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento internazionale nelle scienze del benessere, della qualità di vita e della pratica della meditazione. Grazie Daniel per essere con noi.
Grazie a voi.
Parole o silenzio? Tacere o parlare? Questo è un argomento talmente importante che quasi tutti i pensatori, i filosofi, gli scrittori si sono pronunciati al riguardo. Ma una cosa è certa, che ogni parola ha conseguenze e il silenzio anche. Quindi l'esercizio che vorremmo fare con voi, che potete comunque interagire con noi al 349-238-6666 con un messaggio WhatsApp. Guarda Andrea Roccabella che è in silenzio, mi sta guardando. È proprio di cercare di capire quanto e come le parole raccontano di noi. Usiamo le parole, magari usiamo anche quelle sbagliate, non ci vengono le parole, non solo per un problema di memoria, non riusciamo a dire alcune parole, e quanto e come il silenzio deve fare parte della nostra comunicazione, del nostro racconto, no? Di quello che siamo, di quello che facciamo. Perché? Perché tutte e due, sia le parole che il silenzio, sono dei nutrienti. Posso dire così, professoressa Mortari?
Certamente. Allora, noi siamo fatti di parole, siamo costruiti.
Parole.
Forse Heidegger doveva conoscere questa canzone anzi scrivere il suo libro. Noi siamo costruiti, proprio fabbricati, come dice un'altra filosofa inglese, di parole. Ed è la cosa alla quale non prestiamo sufficientemente attenzione, no? Le parole sono qualcosa che ha l'apparenza di essere aereo e invece hanno una struttura fortissima. C'è una metafora bella che usa Platone quando dice che l'anima è come un libro e le parole si scrivono sull'anima, quindi quando tu le scrivi restano, e questo richiede una grande etica nell'uso delle parole. Ecco perché dove ci stanno le parole ci dovrebbe stare anche il silenzio, che è il momento di riflessione per decidere quale parole dire, anziché lasciarle fluire come un fiume, no? Come un fiume riflessivo.
La parola che quando ci dica ma pensa prima di parlare.
Esatto, pensa 10
conta
secondi.
Conta fino a 10.
Ecco, prima di parlare. Perché il silenzio dovrebbe far nascere la parola ponderata. La parola ponderata che consente di costruire una realtà buona. Le parole fondamentalmente si dividono in due categorie, poi ci sono tutte le sottoparole, ecco, viene da dire. Sono le parole che costruiscono la realtà e che la fanno fiorire. E questo è il compito di ciascuno: scegliere le parole che fanno fiorire il reale, che fanno fiorire la spiritualità dell'altro, che fanno fiorire il suo essere. E poi le parole che riparano. Ne parla benissimo Platone, sempre nel Carmide, dove dice che quando tu curi non bastano le erbe, eravamo ai tempi in cui usavano le erbe, ma occorrono i logoi, cioè i discorsi, le parole, e ci sono le parole curative. E una cosa che ha dimenticato il nostro tempo è che la filosofia nasce come parola curativa e viene usata la dicitura parola medicinale.
Ecco, è proprio una medicina. Noi non ce ne rendiamo conto perché diciamo tante parole, perché siamo presi di corsa, dobbiamo dire, dobbiamo comunicare, dobbiamo raccontare. Io, ecco, anche dovremmo fare attenzione al pronome, no? Che utilizziamo, se è un io o se è un noi. E spesso ci lasciamo un po' prendere dalla fretta, ne abbiamo tanto, le diciamo, ma Daniel, il problema è anche quando parlare, sicuramente il silenzio ci aiuta a riflettere, ma spesso ce ne dimentichiamo. Ho letto in un tuo post in cui tu facevi riferimento a tre cancelli che le parole dovrebbero, no, passare, superare per arrivare. E poi intanto volevo chiedere alle amiche, agli amici che ci stanno ascoltando anche qui nella meravigliosa piazza o che ci stanno seguendo come ogni sabato, che effetto, che rapporto avete con le parole? Le parole che dite, le parole che ricevete, quali sono le parole che magari vi accorgete di non riuscire a dire o le parole che vi mancano? No, perché sono anche carezze. Daniel, andiamo ai tre cancelli.
Vai, è una storia sufi bellissima, ripresa da tantissime filosofie, che dice: in realtà i cancelli sono sei, ma oggi ne svegliamo solo tre.
Sì.
Sono che ogni parola prima di uscire dalla nostra bocca deve superare il cancello della verità, ma non della tua verità. Della verità vuol dire la connessione profonda con la verità della vita, con la semplicità, con l'intelligenza naturale che abbiamo nel cuore. Due, sono utili, è utile quello che dico, oltre che è vero, e se non è utile, la maggior parte di noi, credo che il 90% del tempo dovrebbe stare in silenzio. E infine è gentile quello che dico, cioè far uscire da noi solo parole di gentilezza. Noi sappiamo che la parola può essere estremamente tossica anche da un punto di vista biologico, non solo modifica la parola la struttura del nostro corpo, poi ne parleremo più approfonditamente da un punto di vista scientifico, ma trasforma il tessuto della realtà. Se noi pensiamo ai discorsi di Mandela, di Hitler, di Gandhi, vediamo come una parola ha cambiato per sempre il corso della storia dell'umanità. Dovremmo essere estremamente più attenti. E voglio lasciare una regola semplicissima.
Sì, la io non parlo più, però.
No, allora
adesso
neanche io. Facciamo una trasmissione sul silenzio. Allora, la regola è questa, presente anche negli scritti francescani, una regola semplice ma potentissima, che dovreste mettere anche qua in trasmissione, che è una regola forte. Dice così: di dell'altro solo ciò che diresti in sua presenza e nella stessa forma.
E con questo noi tacciamo, perché è arrivato il momento di sentire le notizie del traffico.
Obiettivo Salute Weekend.
In onda oggi a Trento, proprio dal Festival dell'Economia. Nel frattempo noi abbiamo fatto anche spuntare il sole. Vedi, basta dire le parole, ho detto il sole, noi ce l'abbiamo dentro, paf, è arrivato il sole anche a Trento. E noi parliamo del potere delle parole e del potere del silenzio. A volte parliamo troppo nei momenti magari meno opportuni, ma ciascuno di noi sa quanto e come la parola l'ha aiutato a crescere, l'ha aiutato a fermare dei momenti, quanto le parole possono averlo ferito, magari invece curato. Del potere delle parole parliamo oggi con i nostri ospiti, la professoressa Luigina Mortari e Daniel Lumera. E io tornerei proprio, professoressa Mortari, chiedendo a lei, anche a Daniel. Abbiamo detto parole, ma c'è la parola che cura, la parola che offende, la parola che è inopportuna. Proviamo a declinare tante parole, che così proviamo a vedere delle categorie e poi andiamo a capire anche che cosa dicono le neuroscienze a riguardo, perché sono così importanti.
Sì, come dicevo giustamente, ci sono tanti tipi di parole. C'è la parola che descrive, che è la parola che ci fa stare nella realtà. Abbiamo molte parole opinionali, ci dimentichiamo di coltivare la parola perfetta, quella che dice le cose così come le cose vorrebbero essere dette. E poi c'è una parola che sta in contatto con la realtà più profonda, la realtà misteriosa, ed è la parola metafisica, che risponde a questo nostro bisogno di stare in contatto con la necessità abissale delle cose, che interroga l'anima in ogni momento se, stando in silenzio, stiamo in contatto con questa realtà. E poi c'è la parola che incanta. E allora, in un tempo mercantile come il nostro, la parola che incanta ha poco spazio. E non è solo la parola del poeta professionista. La parola che incanta è la parola di tutti coloro che sanno coltivare la parola, il parlare, il linguaggio, per dire tutto quello che della vita fa stupore.
Mi piace molto.
E se tu recuperi questa parte, è come mettere un cuscino dove appoggiare tutte le altre parole.
Io sono incantato, queste parole che incantano, sì. Appunto. Le neuroscienze dicono che dovremmo stare molto attenti alle parole, molto, perché gli studi che a me hanno affascinato di più sono quelli delle mamme e dei bambini. Cioè la mamma, mentre allatta il bambino, mentre lo addormenta, se gli dice, per esempio, ci sarò sempre per te, ti amerò anche quando sarò triste, sei una persona speciale, sei un essere coraggioso, questi bambini crescono con un sistema immunitario assolutamente migliore, più potente, con delle abilità cognitive più sviluppate, con un'attitudine comportamentale più incline al successo, una leadership che possa avere successo. Questa è la potenza della parola genitoriale da piccoli, quando ancora non comprendiamo il significato delle parole, ma le parole cambiano la struttura del cervello e la biologia del corpo, quindi sono una medicina o un veleno.
Quindi hanno un potere trasformativo e influenzano la percezione della nostra realtà. Naturalmente chiedo anche a chi ci sta ascoltando, al 349-238-6666, se vogliono raccontarci un po' il rapporto con le parole che dicono, con le parole che non trovano, con le parole che ascoltano, perché poi ci arrivano, come tu raccontavi.
E con che intenzioni le abitano queste parole?
E con che intenzioni?
Magari una cattiva parola, però che è piena di amore, fa l'effetto contrario, non è la parola tanto in sé, quanto lo spirito con cui si abitano le parole.
Ma noi oggi vogliamo parlare di silenzio. Spesso li mettiamo con la parola e il silenzio come se fossero due mondi differenti, invece da quello che voi ci raccontate uno nutre l'altro, sono nutrienti davvero della qualità delle nostre relazioni, ma non solo, del modo anche in cui pensiamo e ci rapportiamo con noi stessi. Quante parole ci diciamo e quanti silenzi invece ci aiutano a mettere chiaro, in chiaro, tutti quei pensieri che sono fatti di parole e di immagini che circolano, no? Nella nostra mente rumoreggiando.
Sì, c'è un'espressione che forse dice tutto, il travaglio, no? Dello stare in rapporto con il silenzio e la parola allo stesso tempo, è il concetto di castello interiore di Teresa d'Avila. Quando tu vuoi andare al centro della realtà, vai al centro della realtà se sprofondi dentro te stesso e arrivi a questo castello interiore dopo averne passati tanti, 7, che vuol dire aver superato tutti quegli ostacoli che sono le parole di troppo e che non ti consentono di arrivare all'essenza delle cose. E quindi al castello interiore ci arrivi tramite il silenzio, che però è un passaggio che consiste nel liberarti delle parole inessenziali. In una ricerca...
Quindi è un silenzio in cui lavoriamo.
Sì. C'era un bambino che ha fatto parte di nostra ricerca che, per parlare di questo andare all'interno delle cose, di se stessi, aveva rappresentato se stesso, quindi il centro, con una libreria troppo piena e lui che buttava via i libri.
Ma è un genio.
I bambini hanno una capacità metaforica molto forte, i bimbi. È una capacità filosofica che viene spesso dimenticata e non coltivata, e questa è una perdita di capitale culturale quando la
scuola
non fa.
Anche perché credo che il silenzio in questo tempo ci faccia un po' paura.
Ci fa anche molto bene, però facciamo una distinzione tra 3 tipi di silenzio che fanno bene. Il silenzio verbale: Gandhi faceva un giorno di silenzio alla settimana essendo a capo dell'India, se lo faceva lui con quella responsabilità
possiamo farlo noi,
e stava molto bene. 2, silenzio mentale: e voglio ricordare che la ruminazione mentale è alla base di tutti i processi di infiammazione anche nel corpo fisico, quindi bisogna imparare a rigenerare la riserva cognitiva attraverso il silenzio e poi il silenzio
un po' fare come quel bambino che buttava i libri. Noi dobbiamo buttare fuori questi pensieri
tutti,
che fanno un rumore pazzesco, quanto chiacchierano,
assolutamente,
mamma mia,
chiacchierano e infiammano noi costantemente. E l'ultimo silenzio è il silenzio ambientale, cioè avere dei posti dove non avere rumori, poter stare in uno spazio rigenerativo e di riposo profondo.
Non è facile però, perché sulle parole magari proviamo a dirne una di meno o cerchiamo di utilizzare magari la parola più gentile, magari per recuperare qualche danno che abbiamo fatto. Il silenzio ci mette proprio in contatto con noi stessi, per questo dicevo abbiamo un po' paura. Sto in silenzio, ma io sento delle voci, sembra dire, però sento qualche cosa in me che vorrei spegnere, oppure non arriva quello che vorrei. Come raggiungiamo questo tipo di silenzio? Ce l'ha raccontato, le 3 tipologie di silenzio. Quanto lavoro è necessario? Non basta non parlare.
È un discorso lungo, perché è un discorso di crescita spirituale che comporta quello che gli antichi chiamavano le pratiche spirituali, che è un allenamento della mente a stare con il troppo pieno che c'è dentro, starci, perché è la resa di fronte al troppo pieno che poi è resa che ti consente di stare al silenzio. È una forma di Sì, proprio di arrendersi a quel troppo di realtà in cui noi siamo, perché la mente non riesce a stare in silenzio, dice Heidegger. La mente lavora continuamente.
Parla.
Noi siamo sempre dentro una tonalità emotiva, non possiamo liberarci dalle emozioni in cui siamo. E spesso noi però attiviamo nei confronti di noi stessi un atteggiamento bellico. Ci dobbiamo liberare una cosa combattendo. E invece la spiritualità antica parla della resa. La resa a quello che sta accadendo, perché solo nella resa, in cui tu vieni meno alla tendenza a imporre te stesso sulla realtà, c'è la capacità di quella distensione,
sì,
che c'è l'opposizione,
è un po' perché, che ci dice che la vita accade,
che la vita accade,
e quindi noi la accogliamo, ed è un tema su cui tu lavori molto, perché la meditazione è anche questo, un allenamento, passami questa parola che è sbagliata, lo so, però ti anche allena a nutrirti di silenzio e a beneficiare del potere del silenzio.
La meditazione è uno strumento innanzitutto di una spiritualità laica. La professoressa ha citato la parola spirituale, vorrei dire che spiritualità non è religione. La spiritualità è tutto ciò che ci avvicina al significato, al proposito delle cose, della vita e di noi stessi, anche nel dolore, anche nell'amore. La meditazione è semplicissimo come strumento, abbiamo un'amplissima meta-analisi scientifica che riguarda soprattutto le neuroscienze oltre che la psicologia. È uno strumento che sta esplodendo a livello sociale, è importantissimo inserirlo nelle carceri, negli ospedali, nelle scuole, e chi apprende a meditare, e meditare è semplicissimo perché si apprende attraverso il respiro, riesce a portare la mente in silenzio. Pensa che ogni giorno noi gestiamo una quantità di informazioni che è pari a 71 gigabyte di informazione in entrata e in uscita, che manderebbero in crash un laptop nel giro di una settimana. Pensa quanta alterazione mentale abbiamo e quanto bisogno di silenzio rigenerativo abbiamo, e la meditazione crea questi contesti, un contesto in cui sapersi ascoltare, che è una cosa che abbiamo il giorno d'oggi in una società iperperformante, dopaminergica, piena di adrenalina, non riusciamo a fermarci per ascoltare noi stessi e la natura. La meditazione ci insegna questo, come fermarsi, rigenerarsi e conoscere la natura del silenzio.
Voglio leggere un messaggio che ci arriva da Bianca. Sto giorni e giorni senza parlare con nessuno, ma non sento proprio nulla. Mentre un messaggio che arriva da Donatella: ho imparato a 50 anni che dire una parola in meno anziché in più aiuta a vivere meglio. Noi siamo praticamente in chiusura della nostra chiacchierata del sabato. Intanto, nel ringraziarvi, ringrazio la professoressa Luigina Mortari, voglio ricordare anche il suo ultimo libro, La Sapienza Politica, e allora le chiedo una parola di Sapienza Politica, così come chiedo a Daniel di salutarci con una parola che racconta, cioè che tiriamo fuori dal tuo ultimo libro come se tutto fosse un miracolo, la parola che incanta. Professoressa Mortari.
Una parola, basta dire la politica oggi, l'onestà, che è una virtù. Se si cominciasse a pensare che la formazione politica è formazione alle virtù dell'anima e si mettesse al centro l'onestà, forse qualcosa cambierebbe.
Grazie professoressa Mortari, un flash
per
da
me la parola è meraviglia, imparare a meravigliarsi non delle grandi cose ma delle piccole cose, respirare, camminare, abbracciarsi, darsi un bacio, meravigliarsi.
Grazie meravigliosi ospiti, alla prossima e buon sabato.
Buon sabato a tutti.
Buon sabato a tutti.